dinamica. Abbiamo visto l'altra volta che prenderemo il passo di Ecclesiasti capitolo 9, versetto 1, che ci aiuterà per capire ancora di più, meglio, cosa vuol dire santificazione e consacrazione. Abbiamo visto l'altra volta, quindi, queste vesti bianche, che ci parla in questo passo di Ecclesiaste capitolo 9, versetto 8, lo andiamo a rileggere questo passo, in modo che possiamo ben mettere gli occhi su quando diremo ancora questa sera. Dice così, capitolo 9, versetto 8 di Ecclesiaste, dice: siano le tue vesti bianche, quindi in ogni tempo, quindi qui parla di una santificazione dinamica, e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Qui parla di una consacrazione dinamica. Ebbene, l'altra volta abbiamo, non sto qui a fare un ripasso, un riepilogo dell'altra volta, ma l'altra volta abbiamo visto come l'abito, questo abito bianco, ci parla della salvezza, della vita eterna. E questa sera vedremo, come già avevo accennato l'altra volta, che questa veste bianca, questa veste, diciamo, splendente, ci parla della testimonianza. Quindi un vestito di lino fino, puro e risplendente, di cui parla la scrittura, è vero. Questa veste bianca viene visto anche come un vestito di lino fino, puro e risplendente, cioè un abito che illumina. Quindi la veste bianca non è solo l'abito della salvezza, ma è anche l'abito della testimonianza. Un abito quindi che ci distingue, che ci deve far riconoscere. Nel Cantico dei Cantici, capitolo 5, versetto 10, lo leggo io, dice: l'amico mio è bianco e vermiglio e si distingue fra 10.000. Qualcosa di straordinario, è vero? Si distingue fra 10.000. È molto difficile distinguersi quando c'è una folla immensa, è vero? Eppure, dice l'amico mio, qui sta parlando di Salomone, ma soprattutto, come sappiamo, del Signore Gesù, che è una figura in questo caso del Signore Gesù, ma soprattutto anche noi, siamo chiamati anche noi, è vero, a distinguerci in mezzo a tante tante persone. E mi sono chiesto: mi distingo io in questo mondo? Sono diverso, è vero, siamo diversi. Un bianco risplendente che non puoi non notare, e quindi non puoi nascondere. E se ci nascondiamo, c'è dell'anomalia, c'è qualcosa che non va. Come fai a nascondere un abito? Come fai a nascondere qualcosa che deve splendere? È vero, ma se questo non c'è, se io mi nascondo, se questo non c'è, c'è qualcosa che non va, c'è qualche anomalia. E Gesù lo ricorda in Matteo capitolo 5, versetto 16: voi siete la luce del mondo. Una città posto sopra un monte non può rimanere nascosta. Nel versetto 16 dice: e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Cioè, qualcosa fa uno più uno qui fa due, non può esserci diversamente. Un altro passo, quindi lo leggeremo anche subito dopo: sia il credente e sia il non credente e sia il credente devono vedere questo splendore, questa luce, questa testimonianza, una buona testimonianza. Devono vedere in noi, attraverso di noi, queste vesti bianche, queste vesti che risplendono. Filippesi 2,15 dice così: fate ogni cosa senza mormori e senza dispute. Perché? Perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete, vedete, risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Vedete, una testimonianza che gli altri devono vedere. Non si può non manifestare la nostra fede, le nostre vesti bianche, non si può non manifestare. E Matteo 5,16 dice a un certo punto così, cioè in questo modo, risplenda la vostra luce davanti agli uomini. È vero, non puoi nascondere questa luce, affinché vedano le vostre buone opere, cioè le vostre vesti bianche, la vostra buona condotta, la vostra condotta santa, e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Ci sono tanti passi nella scrittura che ci ricordano, ci esortano, ci chiamano ad avere una condotta santa, che queste vesti siano sempre bianche. Vi ricordate, per esempio, prima Pietro dice: carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservano le vostre opere buone, vedete, osservano la vostra condotta santa e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Vedete, non è qualcosa che a se stesse che rimane lì e basta, ma qualcosa che deve portare, e lo scopo è quello di portare gloria al Signore. Vi ricordate cosa pensò e disse Erode riguardo a Giovanni Battista? Conosciamo un po' tutti chi era Erode, vero? Erode dice a un certo punto di Giovanni Battista, quindi un non credente che dice qualcosa riguardo a un credente, dice: sapendo che era un uomo giusto e santo, cioè puro e risplendente. E dice poi, e lo proteggeva Erode, e dopo averlo udito era molto perplesso e lo ascoltava volentieri. Un non credente che dice questo riguarda Giovanni il Battista. Cosa dicono i non credenti di me? È vero, ci dobbiamo fare questa domanda, porre questa domanda. Ci sono diversi passi nella scrittura dove c'è stata una buona testimonianza da parte dei credenti nei confronti dei non credenti, e che ha portato dei frutti, tanti frutti, molti frutti proprio alla gloria del Signore, frutti dovuto alla fedeltà, all'integrità di questi credenti, all'essere irreprensibili, alla purezza, alla santità di questi credenti, alla fermezza di questi credenti, credenti che erano nella sofferenza, una sofferenza che è arrivata da un momento all'altro, è vero, e per loro era decretato, pensate un po', nonostante, voglio dire, era decretato lo sterminio, e come questi credenti hanno superato quella prova, ma questi credenti erano tali, erano fermi nella fede, camminavano nella santità, nella fedeltà, nell'integrità. E andiamo in Ester, nel libro di Ester, capitolo 8, versetti da 15 a 17. Pagina 507. Vi ricordate cosa stava passando il popolo di Israele, che era nella dispersione? Era decretato uno sterminio per il popolo giudeo, e c'era sicuramente l'angoscia, è vero, che aveva così invaso la vita di questi giudei che vivevano in questo paese e dice così: Mardocheo, quindi dopo che diciamo, fu capovolto il decreto, Mardocheo uscì dalla presenza del re con una veste reale viola e bianca, con una grande corona d'oro e un mantello di bisso e di porpora. La città di Susa alzava gridi di gioia ed era in festa. I giudei poi erano raggianti di gioia, di entusiasmo e di gloria. In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, ci furono tra i giudei gioia, entusiasmo, banchetti e feste. Fatto straordinario, è vero. Il decreto fu capovolto, ma noi vediamo che questi giudei fino a quel momento erano rimasti fermi, è vero, si erano buttati con la faccia per terra per quello che stava per accadere, ma sono rimasti fermi, fedeli, la loro condotta non è cambiata. Ma poi c'è qualcosa di straordinario, quello che leggiamo: molte persone appartenenti ai popoli del paese si fecero giudei. Perché? Perché si fecero giudei? Perché il timore dei giudei, cioè il timore che i giudei avevano del Signore, quella riverenza, quel rispetto, quell'onore, quell'amore, quella santità, dice perché il timore dei giudei si era impadronito di loro. Che fatto, che testimonianza che questi giudei, questi possiamo dire, questi credenti, no? Dice si fecero giudei, possiamo dire si convertirono, è vero? Che grande testimonianza, che testimonianza straordinaria. Andiamo nel libro di un passo, diciamo, simile a questo, Zaccaria capitolo 8, versetto 23. Penultimo libro dell'Antico Testamento. Dice così: così parla il Signore degli eserciti, in quei giorni avverrà che 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni piglieranno un giudeo per il lembo della veste e diranno: noi verremo con voi. È vero? Noi verremo con voi. Perché? Perché siete bravi? Perché siete belli? Perché ci fate divertire? Perché si fanno tante attività? Perché si mangia bene da voi? E possiamo aggiungere tante altre cose, no? Per tutto questo? No. Perché, dice, non l'abbiamo letto, giusto? Così parla il Signore degli eserciti: in quei giorni avverrà che 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni peliranno un giudeo per il lembo della veste e diranno: noi verremo con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi. Perché abbiamo udito che Dio è con voi. Ma come hanno capito che Dio era con loro? Forse perché portavano scritto sulla maglietta che appartenevano a Gesù. Ci sono diversi, in inglese c'è scritto che appartengono per esempio a Gesù, che Gesù ti ama. E per questo? Forse perché portavano sulla loro auto il simbolo del pesce attaccato dietro al cofano? E per questo, no? Ma avevano sentito che erano fermi nella sofferenza. Avevano sentito che questi credenti erano uniti nella fede, che avevano una condotta santa. Avevano sentito che questi credenti non mormorarono. Filippesi 2,15 dice: non mormorate, no? Non fate dispute, non litigate. Avevano sentito che questi credenti rimanevano uniti, che non abbandonarono la comune adunanza. Abbiamo udito che Dio è con voi. Dice: noi verremo con voi. Che bello. Pensavo un attimo in Giovanni capitolo 6, versetti da 60 a 66, dove dice a un certo punto, quando molti discepoli avevano lasciato Gesù. E Gesù dice a questi discepoli, ai suoi discepoli, dice a un certo punto, no? Ve ne volete andare anche voi? Perché il parlare di Gesù, dicevano questi tanti discepoli, il tuo parlare è duro. E cosa rispose Pietro? Dove ce ne andremo? Questi giudei, questi non credenti qui in Zaccaria, queste gente di tante nazioni, dicono noi vorremmo venire con voi, vogliamo venire con voi. Perché? Perché abbiamo udito che Dio è con voi. Che bello, che fatto straordinario. Dei non credenti che hanno visto nei giudei, in questi credenti, una condotta, una testimonianza straordinaria. Che fatto straordinario. Questo dovrebbe essere quello che noi dovremmo manifestare verso i non credenti. I non credenti dovrebbero dire di noi, noi vogliamo venire con te, essere come te, perché Dio è con te. Ma la testimonianza non è solo, come ho detto prima, solo verso i non credenti. La nostra responsabilità, è vero, queste vesti bianche non devono solo splendere nei confronti dei non credenti, ma anche nei confronti dei credenti. Vi ricordate la tsunamita che non era una credente giovane nella fede, né una credente superficiale, né una credente ingenua, ma come leggiamo nella storia di questa donna, è una credente saggia, intelligente, una credente matura. E a un certo punto, in Prima Re, capitolo 4, versetto da 8 a 9, quando lei, a un certo punto, che seppe che Eliseo passò per Sunem, questa città, lo dice in questo passo, lo invitò con premura che mangiasse da lei. E così tutte le volte che Eliseo passava di là andava a mangiare da lei. La donna disse a suo marito, ecco, io so che quest'uomo che passa sempre da noi, dice è un santo uomo di Dio. È vero, è un santo uomo di Dio. Vedeva in Eliseo non un'aureola sulla testa, non una santificazione apparente, ma una santificazione dinamica. Che fatto straordinario anche questo. Vedeva i vestiti di Eliseo, che erano bianchi, che risplendevano. E è importante anche questo che sto per dire. E non dice la prima volta o la seconda volta che vede Eliseo, che era un santo uomo di Dio, è vero, ma dopo diverse volte. E questo è importante, quindi ci fa capire la maturità, anche l'intelligenza di questa donna. Dovremmo essere anche noi così. Non la prima volta, la seconda volta, noi vediamo un credente e diciamo, ecco, questo è spirituale. A volte siamo proprio troppo frettolosi a definire una persona tale, è vero? E mi viene in mente il giovane Timoteo, di lui rendeva buona testimonianza in Atti 16 i fratelli che erano a Listra e a Iconia. Timoteo era una buona testimonianza, possiamo dire, senza paura di sbagliare, che era una luce laddove viveva, nei confronti non solo dei non credenti, ma anche dei credenti. I fratelli di Listra e di Iconia rendevano buona testimonianza, e senza paura di sbagliare, lui era una luce, i suoi vestiti splendevano, risplendevano. E questo, cari nella grazia, già da molto giovane. Non dobbiamo aspettare, è vero, di avere una certa età, ma da molto giovane, da subito. E questo suo splendore, questa sua testimonianza non è mai tramontata. Cioè la veste che indossava erano delle vesti bianche, bianche sia posizionalmente, che ci parla, come abbiamo ricordato, della vita eterna, ma bianche anche nella pratica, nella condotta, che non si dice nella condotta, non perché non si sporcassero mai, che non si macchiassero mai, ma perché quando lo Spirito Santo, cari nella grazia, ci fa notare che c'è qualcosa, che c'è anche una piccola macchia sui nostri vestiti, è vero, Timoteo la portava a lavare da lavandaio per eccellenza, lo portava ai piedi della croce e a volte purtroppo succede che non lo vogliamo portare ai piedi della croce, forse diciamo vabbè la macchia è troppo piccola, non serve portarla al Signore, è vero, e cerchiamo di usare qualche scamotage, qualche smacchiatoio o di coprirla in qualche modo o di pulirla in qualche modo con qualche giustificazione a volte. È vero che quando indossiamo un vestito bianco, una camicia bianca, un pantalone di questo colore, e capita che soprattutto siamo a un ricevimento importante, siamo quindi in mezzo a delle persone, e quella macchia che, voglio dire, con cui, insomma, che si vede, con cui ci siamo sporcati, ci fa vergognare, è vero, non so, qualche volta voi cerchiamo di coprirla in qualche modo, e sicuramente trovandoci in mezzo a delle persone, a un ricevimento importante, non vediamo l'ora, è vero, di cambiare quella camicia, quella maglia, quel pantalone, eccetera, o di cercare qualche smacchiatore. Questo era l'atteggiamento di Timoteo. Di lui rendeva buona testimonianza i fratelli non solo di una città, ma anche di un'altra, di più di una città. E cari nella grazia, questo deve essere anche il nostro atteggiamento. Quando abbiamo peccato, quando abbiamo disonorato il Signore, siamo chiamati a dare i piedi della croce, in modo che il sangue del Signore Gesù ci purifica da ogni peccato. Questo significa essere santi e irreprensibili. E a un certo punto, nel passo di Atti capitolo 16, Paolo dice lo volle con sé. Che bello, cari nella grazia. Paolo lo volle con sé. Che bello, è vero. Perché Paolo lo volle con sé? Non era forse troppo giovane secondo qualcuno? Non era forse troppo santo per qualcuno? Non poteva prendere con sé un credente che sta sempre in silenzio, un credente che fa fatica a venire in adunanza, un credente non consacrato, che non ha una buona testimonianza? Invece Paolo prese proprio Timoteo, perché aveva una buona testimonianza. Allora, cari nella grazia, la prossima volta vedremo che l'abito ci parla, è vero, ma anche ci parla della nostra crescita. È importante anche questa terza tappa. E infine abbiamo letto in quel passo di Ecclesiaste che siano le tue vesti bianche in ogni tempo. È interessante questo aggettivo definitivo, ogni tempo, cioè in tutti i periodi, in tutte le situazioni, in qualsiasi momento. Prima Pietro 1,14 leggiamo un passo parallelo a quello di Ecclesiaste, che dice così: come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati a santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Anche qui, vedete, in questo versetto troviamo ancora questo aggettivo, che non è ogni, ma è tutta, in tutta la vostra condotta. Non ci sono luoghi, non ci sono periodi, momenti in cui siamo esenti, dice la Scrittura. Non siamo esclusi, liberi da questo principio, di adempiere questo valore, questa esortazione. Quindi dentro e fuori il locale di culto, dentro e fuori casa nostra, dentro e fuori lavoro, dentro e fuori dalla nostra cameretta, dentro e fuori la scuola, nei giorni favorevoli, e nei giorni sfavorevoli, nella gioia e nella tristezza, sia nelle tue vesti bianche in ogni tempo. Amen. Amen.